L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta
Una come te, se chiude gli occhi vede il mare senza andar lontano. Una come te ha una valigia per le scarpe e sembra un aeroplano.
Sesto meeting online dei lettori di Kaleidos.
Una come te non si avvicina per ballare, guarda da lontano. Una come te.
In studio Luisa Bartolucci.
Chiede la tua mano. Una come te per una rosa può morire solo perché ancora non sa togliere le sue.
Prenderanno parte alla trasmissione, tra gli altri, il presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, professor Tommaso Daniele, e le componenti della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità.
Un uomo nudo ad aspettare. Una come te, il vento che le soffia dentro non la può spostare.
In redazione, Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello.
Una come te.
Regia di Mauro Alberino.
Come te, la porti al cinema d'estate, dorme sul finale. Una come te, sotto un temporale.
No, perché gli uomini fanno fatica a dire ti amo? Non so, lo dicono solo in casi di estrema necessità.
Tipo
quando proprio non ne possono fare a meno. Se lo dicono dei surrogati. Dicono dei derivati come quelli delle banche, infatti poi sono un danno pazzesco. Dicono sei molto importante per me.
No, vabbè, quello non è.
Infatti sei molto importante per me, lo dico. Cioè, cos'è importante? Anche importante non pestare una merda di cane quando devi portare le scarpe dal calzolaio, è molto importante.
Lei adora le metafore, lo dico per il pubblico di Rai 1, ecco, sì.
No, poi non so, dite, mi fai stare bene,
sì.
Ma mi fai stare bene lo dice Biagio Antonacci,
sì.
Lo dice il tuo medico Sciazzo quando ti schiaccia i piedi per metterti a posto la cervicale, oppure sprecate quelle parole tipo tesoro, amore,
ma sono sprechi, sono
splendore, ma mi vedi splendo? Cosa sono, una plafoniera?
Ma sono gli occhi dell'amore, scusa.
Ma che occhi dell'amore? Ma dite ti amo e fatela finita, pezzi di cretini, una
volta
nella
ma
vita.
Come?
Ma sì, non lo dicono i maschi ti amo. Lo dite, basta, vi mettete un sacchetto del pane nella testa piuttosto. Lo dite mentre vi lavate i denti. Così almeno, perché uno può anche dirlo ti amo, al limite dopo cambia idea. Dire ti amo non crea né impotenza né assuefazione.
Non dà dipendenza.
Oh, te lo dico. Poi il bello è che voi maschi non capite niente anche quando siamo noi a dirvi parole d'amore.
Esempio?
Cioè, tipo, se noi vi diciamo, amore,
sì.
Guarda che luna, voi rispondete, minchia luna, pensavo fossero le 11, devo andare che mi è scaduto il parcheggio.
A proposito.
Vedi, il cretino. Però noi vi amiamo lo stesso, così come siete. Vi amiamo anche quando vi vantate di aver scritto il vostro nome facendo pipì sulla neve. Amiamo i vostri piedi. Anche se sono armi di distruzione di massa. Vi amiamo anche se di notte russate, che ci sembra di dormire ai piedi dello Stromboli. Vi amiamo anche se per trovarvi per casa basta seguire le tracce come per gli animali selvatici, giacca, camicia, canotta, tutto lasciato per terra, finché sul divano non trovi un tizio con la felpa della Sampdoria che gioca alla PlayStation. Vi amiamo quando per fare un caffè ne spargete un quarto sul tappetino e due quarti sul gas e poi dite è un po' leggero, né? Viene leggero. Vi amiamo quando avvitate la caffettiera fino allo spasimo che poi per aprirla dobbiamo chiamare i pompieri e poi non chiudete i barattoli, appoggiate solo il coperchio sopra, così appena lo prendi cade tutto. Vi amiamo quando sparecchiate la tavola con la tecnica del discobolo, mettendo in frigo la pentola della minestra che poggia su due mandarini. Vi amiamo... È vero, no? Vi amiamo quando a Natale scavate il panettone con le dita, quando per farvi un caffè sporcate una cucina che neanche 10 benedette parodi, eppure quando per farvi la doccia allagate il bagno e lasciate una malloppa di peli nello scarico che sembra di stare insieme a un setter irlandese. Vi amiamo quando diciamo: amore, voglio un figlio da te, e voi rispondete: magari un cane. E noi vorremmo abbandonare voi sull'autostrada, non il cane. Vi amiamo quando andate a lavare la macchina e ci chiudete dentro coi finestrini aperti. Vi amiamo quando fate quelle battute tipo: prima di fidanzarti guarda la madre perché la figlia diventerà così. Voi no, voi spesso siete pirla fin da subito. Vi amiamo quando mettete nella lavastoviglie i coltelli di punta, che quando noi la svuotiamo ci scarnifichiamo, e quando invece di sostituire il rotolo finito della carta igienica usate il tubetto di cartone grigio come cannocchiale. E per amore vostro che facciamo finta di addormentarci abbracciati, anche se dormire sul vostro omero ci dà un po' la sensazione di appoggiare la mandibola su un ramo secco di castagno. E vi amiamo anche se considerate come dogma assoluto che l'arrosto della mamma è più buono di quello che facciamo noi. Il creatore non ha detto: e la suocera fece l'arrosto, fatelo sempre così in memoria di me. Insomma, noi vi amiamo anche quando date il peggio, vi amiamo nella buona, ma soprattutto nella schifosa sorte. Vi amiamo perché amiamo l'amore, che è un apostrofo rosa tra le parole "è irrecuperabile, ma quasi quasi me lo tengo". Perché San Valentino è la festa dell'amore, no? Declinato in tutte le sue forme. L'amore delle persone che si amano, anche delle donne che amano le donne e degli uomini che amano gli uomini. Ma che ci interessa quello che fanno a letto? L'importante è che le persone si vogliano bene, quello che conta, no? Pensa che bello sarebbe vivere in un paese dove tutti i diritti fossero riconosciuti, ma non solo i diritti dei soldi, anche quelli dell'anima, quelli che mi dicono che posso vegliare la persona che ho amato per anni in un letto d'ospedale senza nessuno che mi cacci via perché non siamo parenti. E poi vorremmo un San Valentino dove nessun uomo, per farci i complimenti, dicesse che siamo donne con le palle. Noi non vogliamo essere donne con le palle. Ci abbiamo le tette, bastano, avanzano. Tra l'altro sono sferiche anche quelle. Vogliamo solo rispetto. In Italia, in media, ogni 2 o 3 giorni un uomo uccide una donna. Una compagna, una figlia, un amante, una sorella, una ex. Magari in famiglia. Perché non è che la famiglia sia sempre per forza quel luogo magico in cui tutto è amore. La uccide perché la considera una sua proprietà, perché non concepisce che una donna appartenga a se stessa e sia libera di vivere come vuole lei e persino di innamorarsi di un altro. E noi che siamo ingenue, spesso scambiamo tutto per amore. Ma l'amore con la violenza e le botte non c'entrano un tubo. L'amore con gli schiaffi e i pugni c'entra come la libertà con la prigione. Noi a Torino, che risentiamo della nobiltà reale, diciamo che è come passare dal risotto alla merda. Un uomo che ci mena non ci ama. Mettiamocelo in testa, salviamolo nell'hard disk. Vogliamo credere che ci ami? Vogliamo credere che ci ami? Bene, allora ci ama male. Non è questo l'amore. Un uomo che ci picchia è uno stronzo, sempre, e dobbiamo capirlo subito, al primo schiaffo. perché tanto arriverà anche un secondo e poi un terzo e un quarto. L'amore rende felice, riempie il cuore, non rompe le costole, non lascia lividi sulla faccia. Pensiamo mica di avere sette vite come i gatti. No, ne abbiamo una sola. Non buttiamola via.
Buon pomeriggio a tutti da Luisa Bartolucci, sono abbastanza raffreddata e con poca voce, quindi vi chiedo perdono per la scarsa performance. E perché abbiamo voluto iniziare con in realtà questo monologo di Luciana Littizzetto che si riferiva alla giornata, alla festa di, cosiddetta festa degli innamorati di San Valentino? Perché per la verità quando ho avuto modo di ascoltarlo durante la kermesse sanremese, ma anche nei giorni successivi così di riascoltarlo, ho pensato che forse era un monologo più adatto per riflettere su alcune problematiche e tematiche legate alla pari opportunità, alla violenza sulle donne, che non effettivamente poi alla giornata di San Valentino, per quanto giustamente l'8 marzo dovrebbe essere ogni giorno. Ieri nel verificare un po' di cose riguardo a questa trasmissione ho iniziato a navigare in internet e ho preso diversi motori di ricerca e digitando giornata internazionale della donna, perché di fatto questa è la dicitura corretta e non festa della donna come scioccamente e con intenzioni legate esclusivamente a ragioni di tipo commerciale viene indicata oggi, ho notato addirittura che di fatto le prime voci, ma anche le seconde, le terze, le quarte, sono voci che riportano mai giornata internazionale della donna, ma riportano festa della donna o festa internazionale della donna. E la cosa ancora più sconcertante e direi deprimente, ma tutto sommato è né più né meno lo specchio dei tempi, rispecchia quello che il nostro paese è e non solo, ho notato che si trattava esclusivamente di iniziative tipo cene con amiche, tipo spettacoli di spogliarello riservati alle donne, tipo iniziative di discoteche, locali, spettacoli più o meno simpatici, più o meno goliardici. Vi era poco invito alla riflessione, poco invito a considerare determinate problematiche. Ho dovuto, devo dire, andare schermata dopo schermata per trovare dei dati sulla violenza sulle donne, ad esempio, o comunque sull'imprenditoria femminile, o che so io. Devo dire, è abbastanza raccapricciante tutto questo, senza contare che andando in libreria ormai i settori legati a tematiche di tipo sociologico annesse alle pari opportunità tra uomo e donna, comunque pari opportunità di genere, o i vecchi settori proprio che vi erano una volta, anche le librerie Feltrinelli legati proprio al settore donne, vi era proprio una sezione specifica, sono sempre più piccoli e, come dire, situati in luoghi quasi irraggiungibili o molto in basso o in alto, dove tu devi prendere la scala per salire o farti aiutare da qualcuno piuttosto simile a corazzieri. Va bene, buon pomeriggio di nuovo, buonasera Francesco Piscitiello, è con me questa sera come sempre.
Ciao Luisa, buonasera, tu sono d'accordo con te, le Feltrinelli io mi devo inginocchiare quando vado a cercare.
Io infatti porto lo schiavo, lo faccio inginocchiare.
No, mi siedo per terra perché altrimenti stare in ginocchio per qualche ora non è...
È vero, quella dove vai tu è così, quella vicina a casa mia invece li relega nell'alto, sì. Sarà l'altra metà del cielo nel caso. Al di là del vetro, oggi abbiamo Mauro Alberino, il nostro nuovo regista, sempre più ormai padrone del campo e sempre più bravo. E in redazione Mariolina Lombardi, un saluto anche a loro. Allora, Francesco, prima di passare alla prima chiamata, la prima telefonata, la prima nostra ospite, io direi di dare uno sguardo al forum e vedere chi per il momento ha dato la propria presenza. Anzi, invito chi ci sta ascoltando a segnalare la propria presenza sul forum di Parla con l'Unione, mentre chi lo desidera può utilizzare per scriverci il nostro indirizzo email diretta@wicechi.it, diretta@wicechi.it, o ancora può utilizzare la nostra, come dicono quelli bravi, infoline, che poi in realtà invece è la linea per le dirette, 06 699 88 353, lo ripeto, 06 699 88 353. Poiché la volta scorsa qualcuno ci ha segnalato che aveva difficoltà a prendere la linea per problemi, non si capisce bene se legati al centralino o a cosa, noi chiediamo la cortesia, nel caso, di segnalarcelo sul form o tramite email, così che se vi sono difficoltà noi possiamo richiamare le persone che intendono intervenire. Comunque ripeto il numero di telefono, 06 699 88 353. A te, Francesco, allora, prima di presentare la prima ospite.
Le presenze sono già diverse e abbiamo Augusta Tomassini da Pesaro.
Un saluto ad Augusta.
Da Frosinone è in ascolto il consigliere Vozza Onorio, e da Milano invece sono presenti Erika Monteneri, Antonietta Patelli e altri uditori.
Un saluto anche a loro.
E ancora da Belluno è presente la sezione, appunto, UIC di Belluno, Tiziana Lupi, e scrive anche: buona ricorrenza per la giornata della donna da parte mia e delle nostre socie della sezione di Pistoia.
Grazie, Tiziana.
Da Mantova, presidente Caterina Vallani e referente per le pari opportunità Luca Bedenchi.
Un saluto anche a lui.
E Baroni Pompeo dall'UIC, sezione provinciale di Mantova, e appunto è presente alla trasmissione vicepresidente della sezione. E poi Olivieri Maria Grazia, rappresentante della sezione, non so da quale parte d'Italia però.
Un saluto a tutti loro e abbiamo
Voi ce ne sono ancora,
prego.
Sono arrivate adesso.
Allora sì.
Allora, Samantha dalla provincia di Salerno.
Ciao Samantha.
Poi è presente dalla sezione UIC Forlì la responsabile delle pari opportunità, Irmi Aurelia. E, no, Tomasini già aveva inviato l'hai un altro messaggio. Sì, ok.
Allora, abbiamo al telefono il responsabile, o la responsabile, sai, qui il femminile e il maschile si alterneranno, operativa della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, Luciana Pericci. Luciana, buonasera.
Ciao Luisa.
Buonasera. Ciao, e ben trovata.
Grazie anche per me, se ben trovati tutti voi. Buonasera ai tuoi collaboratori e a tutte e a tutti quelli in ascolto.
Luciana, che ne pensi di questo monologo della tua omonima Luciana Littizzetto?
Allora, intanto brava, bella introduzione, mi sembra una scelta opportuna, sia il monologo sia l'introduzione che hai fatto tu. Cosa ne dico? Non so, io seguo Luciana da Littizzetto ormai da molto tempo, la conosco il suo modo di parlare, schietto, diretto, molte volte colorito.
Di parlare e di scrivere anche, perché è anche una brava scrittrice.
Sì, li ho letti, sì, alcuni libri di lei, e mi è piaciuto tantissimo quel discorso, appunto, che ha fatto in occasione del Festival di Sanremo, ma che è arrivata diretta, è arrivata provocando anche dei brividi e mettendo in rilievo proprio questo aspetto tragico, tremendo della violenza sulle donne, che purtroppo è diventata una notizia quotidiana.
124 donne uccise per mano maschile, sì, nel 2012, sì, nel nostro paese.
Purtroppo sì, conosco queste cifre, purtroppo, non solo perché seguo la cronaca, perché quando la segui poi ti sfuggono, no? L'insieme del totale.
Ovviamente l'insieme, sì.
Ma perché abbiamo fatto delle iniziative proprio come Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, in cui io sono una delle componenti, e l'abbiamo fatta sia nelle piazze, e quindi abbiamo avuto dei momenti proprio molto particolari, col nodo alla gola, mentre al megafono venivano elencate tutti i nomi delle donne morte, e quello che più mi ha disturbato in occasione di questa iniziativa è che mentre distribuivamo appunto i manifestini, i volantini per questo evento alle donne stesse che passavano, moltissime di loro hanno rifiutato il volantino dicendo: non mi interessa. E questo è veramente tragico, secondo me. Dovrebbe interessarci tutti in modo concreto, attivo, e in particolar modo agli uomini, perché noi donne lo possiamo anche non ammettere, ma dentro di noi ci stiamo male, veramente, e bisogna farne prendere coscienza sempre di più agli uomini.
Luciana, io riflettevo giorni fa, scusa se ti interrompo, sì, però era una considerazione che volevo fare insieme a te. Riflettevo giorni fa su un'intervista che mi capitò di fare a Chiara Valentini quando scrisse un libro dedicato a Amori Assassini, dedicato appunto a omicidi perpetrati da uomini nei confronti di donne. E lei, ad una mia domanda in cui la sollecitavo a pronunciarsi su studi legati all'autocoscienza maschile, lei disse che sì, indubbiamente sono cose utili, importanti per sensibilizzare i giovani nelle scuole, però in fondo lei ha lasciato anche intendere, e come lei anche altre donne come Hilda Bartoloni, ma persino la stessa Graziottin, che ha una storia diversa, però comunque è sempre stata molto vicina alle donne anche per la sua professione, ovviamente. In fondo sostiene che è un modo per gli uomini per essere più tranquilli, ma che in realtà neanche loro credono tanto in questa acquisizione di autoconsapevolezza e di autocoscienza. Tu cosa ne pensi?
Ma sì, può essere comunque, che ne posso dire, una specie di zuccherino, no? Tanto per dire,
sì,
ci mettiamo un po' a posto con la coscienza, però non lo so anch'io fino in fondo fino a che punto sono convinti e fino a che punto poi scattano dei meccanismi propri della cultura e chissà della situazione, non dico ormonale, ma proprio interna, psicologica, molto antica, proprio innata dentro l'uomo. Mi auguro che non sia così, perché cerchiamo sempre di essere abbastanza fiduciosi, diciamo, no? Ma attente, cioè con le antenne. Perché è vero, siamo psicologicamente e fisicamente diversi, e questo l'abbiamo sempre detto e dobbiamo sempre prendere consapevolezza. Però credo che oltre ad avere reazioni viscerali, istintive, possiamo anche essere razionali. E quindi tutto quello che si può gestire con la cultura, con un autocontrollo, dovrebbe essere portato in evidenza. Sono processi tante volte molto difficili da attuare, perché risentono di quello che è un vissuto a sua volta dell'uomo, di una storia, di una cultura, di esempi, di remore, di sensazioni sociali, no? Di primeggiare, di difendere l'onore, di considerare appunto la donna come proprietà, e questo significa debolezza dell'uomo, cioè è una forma di debolezza che ha l'uomo, secondo me, e che ne se ne dica, nonostante venga sempre ritenuto tuttora la persona appunto forte, non lo è per niente. Mm-hmm. E risente di tutto quello che è anche forse il cammino che ha fatto la donna, là dove ha preso consapevolezza e coscienza, cioè di una certa emancipazione, di una certa consapevolezza dei diritti e del proprio essere. E quindi questo è come se noi fuggissimo di mano a loro, non hanno più il dominio su di noi.
Non solo, ma quando vengono abbandonati, a Roma dicono non reggono la botta,
non reggono,
e quindi hanno le reazioni chiare.
Mi chiedo sempre come mai, capito? Cioè, al di là delle certe condizioni, perché è stato dimostrato da quello che so che solo il 6% degli uomini che purtroppo usano violenza o ammazzano le donne, ha dei problemi psichici già riconosciuti e dichiarati. Quindi mi chiedo...
Ma sai, Luciana, io credo che il nostro sia anche un paese dove, in cui purtroppo l'alibi dell'incapacità di intendere di volere, oppure del disagio psichico, viene utilizzato un po' troppo spesso. Io non so perché, ma sospetto.
Infatti, te l'ho detto, solo il 6%, il resto non è. E in più è una situazione che è trasversale, cioè non è solo di un certo ceto sociale o di una certa cioè, parte di uomini con, ignoranti, con, non acculturati, eccetera, eccetera, è trasversale.
Sì, sì, nel modo più assoluto.
Sì,
anzi, purtroppo ultimamente dicevano anche che vi è una così un aumentare del, sì, livello anche culturale, di un miglioramento,
esatto,
come dire, il che è molto,
esatto,
più triste, molto triste.
Vengono effettuati questi orribili delitti da, persone semmai in apparenza
insospettabili,
insospettabili, sì, completamente. Dice, no, ma erano buoni, gentili, riservati, ho capito. Diciamo che dietro c'è tutta una storia ancora che ci condiziona, cioè le donne spesso e volentieri hanno paura a denunciare, paura per le ripercussioni, paura perché...
Paura perché non sono sufficientemente protette neanche dalle forze dell'ordine.
Sì, non sono tutelate. Spesso e volentieri ci sentiamo dire, ma a me hanno riferito i carabinieri, per esempio, per carità, senza, con tutto il rispetto, però, ma no signora, ritorni a casa, cerchi,
sì, sì,
di aggiustare la cosa, ma perché vuoi distruggere una famiglia?
Beh, ma io non so se ricordi, ora non rammento se è stato lo scorso anno o due anni fa, nel 2011, vi è stato un caso di una giovane moglie che doveva tornare a casa proprio per prendere degli oggetti e perché il marito le aveva detto di doverle dire delle cose,
sì,
e è stata scortata dal poliziotto. Il poliziotto non è voluto salire,
sì,
è rimasto sotto. Dopo un po' ha detto, oh accidenti, non scende più, cosa sarà successo? E l'ha trovata morta.
E l'ha trovata morta, sì.
Questo.
Capito? Per cui c'è tutto un insieme di cose che non ancora non portano a una capacità di arginare, non solo di prevenire, ma anche di arginare questa cosa che non so nemmeno come definirla io proprio, perché mi fa star male solo a pronunciarla. E siamo in pericolo tutte, cioè diciamo che questo ha iniziato a originare un senso di malessere, di paura e di diffidenza. Anche, cioè, giudichiamo, poi io perlomeno mi ritrovo, dico, oddio, questo chi è? No? Quando mi si avvicina qualcuno,
sì, certo,
oppure devo uscire, no? Anche se lo conosco, che dico, oddio, ma questo
po' di timore.
Sì, cioè, non, lo so che non è tanto giusto, per carità, mica, però...
Beh, a volte ci sono dei timori che sono irrazionali, in
sì,
quanto
tale. Ti viene, no? Ti viene da pensarlo, capito? Quindi è veramente un momento di tragico.
Luciana, noi come commissione inizieremo ad organizzare, a mettere insieme, una volta completato, perché ancora manca qualche, pochissime sezioni mancano, per costituire comitati provinciali e regionali, e costituiremo una vera e propria rete delle donne. È un progetto che io vorrei riuscire a realizzare con voi come Commissione Nazionale e con tutte le donne, non solo quelle che fanno parte ovviamente dei comitati, ma con tutte quelle che desiderano lavorare e adoperarsi e spendersi per questo. Io credo molto in questo progetto, di cui molto presto parleremo insieme, perché convocheremo una riunione della commissione online e ne parleremo diffusamente, perché secondo me c'è molto 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 da fare anche all'interno della nostra associazione per portare un po' di linfa differente alla stessa.
Penso proprio di sì, penso che bisogna tirarsi sulle maniche e lavorare adesso, come adesso, anche se purtroppo sono, come al solito, noi siamo un pochino demoralizzate perché
lo so,
ci mancano le risorse,
ci mancano molte cose,
ci manca la partecipazione.
Ma con la nostra inventiva e creatività secondo me possiamo riuscire a fare molto.
Lo auguro, guarda, perché veramente qui è come per l'acqua con le mani, non è che si riesca molto a fare. Insomma.
Preannuncio a te e anche, diciamo, a chi ci sta ascoltando, che più tardi avremo con noi anche il presidente regionale della Lombardia, Nicola Stilla, perché in collaborazione con la Regione Lombardia, la sede centrale, su input della commissione, ne parlammo, se ti ricordi, già lo scorso anno, organizzeremo il famoso convegno dedicato all'affettività. E naturalmente abbiamo intenzione ma ci lavoreremo insieme ovviamente, Luciana. Abbiamo intenzione di contattare dei relatori di tutto rispetto, relatori esterni, perché è con l'esterno che dobbiamo confrontarci e non starcela a raccontare fra di noi, perché già ce la raccontiamo abbastanza, insomma.
Sì, è inutile, capito? E poi comunque c'è...
È necessario crescere.
Sì, ma crescere, ma sempre appunto ascoltando, confrontandoci...
Esattamente.
E cercando di superare quelli che sono i sentimenti di non autostima di noi stesse e di solitudine.
Certo.
Perché spesso, purtroppo, troppo spesso, i problemi, le angosce e le tragedie avvengono proprio in un clima di microsolitudine. Quindi sia quelle grandi che quelle piccole, che poi piccole non sono.
Non sono mai, certo.
Esatto, quindi sarebbe il caso, capito? Proprio. E poi appunto io sto ancora cercando e sperando di realizzare anche il famoso nostro corso, quello proprio per far aumentare le...
Corso di leadership, stiamo predisponendo il programma.
Esatto, quello lì per cercare di, insomma, di far crescere in tutti i sensi.
Come vedi,
le nostre donne.
Riusciremo a fare diverse cose e l'apporto di tutte voi della commissione sarà sicuramente importantissimo. E conto sul tuo in particolare, perché so quanto impegno e dedizione metti non solo nella tua regione ma in genere, insomma, in questi lavori, per cui so di poter contare sul tuo prezioso apporto.
Anche perché ci credo, anche se sono, insomma, saremo un po' illuse, dico io, però continuo a crederci.
Dobbiamo crederci, se non ci crediamo noi.
Nonostante tutte le varie difficoltà e criticità dentro e fuori di noi, insomma, ecco, quindi è meglio... È proprio il momento adatto per continuare a stringere una rete e andare avanti, nonostante tutto e nonostante tutti.
Perfetto.
È proprio adesso che dobbiamo andare avanti.
Luciana, io ti ringrazio.
Prego.
Buon pomeriggio.
Grazie a tutti voi.
Rimani all'ascolto e se vorrai puoi intervenire ancora, ovviamente.
Ma rimango al telefono, scusami, o rimango all'ascolto?
Come preferisci. Come preferisci.
Ho capito. Va bene.
Se vuoi puoi rimanere all'ascolto e ti richiamiamo se ci segna. Come preferisci, dici tu.
No, vi seguo
dal computer
per un po'.
Va bene.
E poi purtroppo verso le 6 dovrò andarmene, perché qui con tutte queste celebrazioni.
Lo immagino.
Ho 3 giorni di intensi, insomma.
D'accordo, dire. Luciana.
Quindi vi seguo per un po' e poi dopo ci sentiremo.
Benissimo. Allora, grazie, buon pomeriggio e grazie a te.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ciao.
Francesco, mentre il nostro regista prepara il primo brano musicale, ci vuoi dire se sul forum sono arrivati altri presenti?
Sono arrivati, allora, da Varese, Katia Caravello saluta.
Ciao Katia.
Luciana Brida è presente dalla sezione appunto di Trento.
Un saluto alla nostra Luciana.
Carlo Piccini è presente e ci ha scritto se è arrivata la sua mail. Posso dire, l'ho controllata e non è arrivata nessuna,
Carlo,
nessuna mail.
Carlo, dove l'hai mandata? Diretta a twicechi.it.
Carletto. E poi allora invece da Genova Sabrina Forlin, Daziale Beatrice e Eugenio Saltarello sono presenti.
Ciao Eugenio, ciao Beatrice, ciao
Sabrina. Poi invece c'è un intervento di Milena Cocco che leggo. Saluto il presidente, vabbè glielo riferiremo quando sarà presente, tutti i presenti. Faccio i miei complimenti ancora una volta a Luisa, sia per il libro che per le sue tante altre attività. Vi ascolto con interesse, spero che siano tante le donne a farlo e a cogliere i messaggi di Kaleidos. Perché non fare di più per coinvolgere nella lotta contro la violenza di genere i tanti uomini con la testa a posto, che per fortuna ci sono? Non mi sembra che finora li abbiamo coinvolti abbastanza. Possibile che possano sopportare che anche quegli altri si chiamino uomini come loro?
Questo è un argomento che è sempre molto, molto... come dire, attuale nei dibattiti tra donne e non solo fra donne. E ora mandiamo questo brano musicale, dopodiché ci colleghiamo con Cesare Barca, perché qualcuno ha citato prima alcune delle nostre attività. Noi abbiamo in atto un'iniziativa che peraltro è legata da un lato al libro parlato, da un lato a Kaleidos, e poi vi spiegherò perché. Ne abbiamo anche parlato la scorsa settimana, ma ve la riproponiamo molto molto brevemente e poi scopriremo di che cosa si tratta. Un brano musicale per ora.
Some are wise and some are the wise. They got pretty blue eyes. For now a man
Siamo di nuovo in studio e dicevo che vi parleremo di questa iniziativa che abbiamo già presentato realmente mercoledì scorso, ma siccome siamo convinti che qualcuno non era all'ascolto, la riproponiamo in parte. E quindi darei la parola a Cesare Barca, senza prima avervi spiegato che trattasi del famoso libro «Qui le domande le faccio io». Perché ho detto che è legata a Kaleidos? Perché in realtà questo libro nasce un po' come supplemento a Kaleidos. Noi non l'abbiamo voluto inserire per il momento nel catalogo del libro parlato, perché questo libro ha il destino, l'avventura, di essere un qualcosa che noi vogliamo che possa portare dei contributi al libro parlato, poi Cesare mi aiuterà a spiegare come. E abbiamo pensato, poiché il libro è scritto da me, da una donna, che poteva essere una cosa interessante farlo divenire una sorta di supplemento a Kaleidos. Cesare, buonasera, a te la parola.
Buonasera.
E qui le domande le fai tu.
Sì, veramente. Vale senz'altro la pena inserire nel quaderno di Kaleidos questo tipo di, inter- interviste, che sono interviste molto spesso estemporanee, è vero Luisa?
Certo.
E capita molto spesso che quando si fa l'intervista si sa, a volte, anche all'ultimo momento, di dover intervistare un personaggio. E in queste circostanze come ti sei relazionato? Te ne faccio un'altra poi, sì. Così. E qual è la differenza che incontri quando intervisti un uomo oppure una donna?
Guarda, come mi sono relazionata, Cesare sta parlando di Qui le domande le faccio io, che è un libro che contiene quasi 70 interviste a personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica. E guarda, quando l'intervista la devi fare in extremis, in genere hai sempre la possibilità un po' di documentarti, non so perché, ma io in questo sono stata fortunata. Quando non riesci a documentarti, cerchi di far parlare il più possibile l'intervistato, facendo all'inizio delle domande forse un po' generiche, però cercando di cogliere anche dalle sue risposte dei possibili approfondimenti, comunque un qualcosa a cui appigliarti. E devo dire che ti sembrerà strano, ma a volte quelle interviste risultano le migliori, forse però perché sono le più spontanee.
Le più ricche di spontaneità, anche perché nascono così improvvisamente e ci lasciamo trasportare da quello che il personaggio dice, e questo si nota senz'altro anche nelle tue interviste, che sono estremamente varie. Queste 70 interviste infatti rappresentano una realtà che è variopinta, direi.
Di relazionarmi con un uomo o con una donna, guarda, non ci sono grosse differenze, salvo che a volte, non sempre, ma insomma è capitato che a volte le donne siano un po' più, a Roma dicono se la tirano un po' di più, però neanche sempre, perché poi magari ci sono quei personaggi che ti risultano talmente ostici e antipatici che, però guarda, alla fine si hanno dei bei ricordi anche di quelli.
Si dice che la donna normalmente sia più chiacchierina, parli un po' di più. E questo
lo smentisco, io ho incontrato...
Credo che questo appunto si veda anche dalle tue interviste, che non è così, vero?
No, guarda, veramente ci sono alcuni signori del sesso forte che devo dire non si riescono ad arginare. Poi è strano perché ci sono alcuni degli intervistati che mi hanno detto: ma lo sa che lei riesce a far parlare anche i muri, mi dicono, perché effettivamente tu li vedevi all'inizio abbastanza legati, ma proprio perché lo sono, magari tu così sei lì, dice, ma che succederà? E vedi che aveva fatto un'intervista magari con altri ed era stato molto laconico, sì, no, va bene, sì, beh, sì, perché poi dopo cominciano con un eloquio così sciolto, che tu dici, ma che è successo prima? Cosa non andava prima e cosa va adesso? Però c'è soddisfazione in questo, devo dire.
E qual è il rapporto, o l'apporto meglio sociale, che è contenuto nelle tue interviste, Luisa?
Io direi che questo lo devono valutare i lettori e mi piacerà saperlo da loro, non voglio offrire una chiave di lettura, eppure io sono, lo troverete nel libro, che è una cosa che io chiedo spesso a scrittori, a poeti, piuttosto che, non so, a musicisti, chiedo sempre una chiave di lettura di qualcosa, e ora che sono, si fa per dire, dall'altra parte, mi rendo conto che è una domanda anche irritante a volte
potrebbe essere è un po' pesante, ma
no, più che pesante ti induce a dire: oddio, dopo che gli ho messo davanti la canzone o il libro, il testo, quello che è, mi chiede anche la chiave di lettura, perché gliela devo offrire, no? In genere si ama che siano gli altri poi a scoprirla.
Ti è mai capitato di sentirti in imbarazzo di fronte a qualcuno?
Sì, ma sono sempre imbarazzi diversi, qualche volta un imbarazzo forse dettato da un senso di grande rispetto, qualche volta imbarazzo perché gli si vorrebbe dire che il soggetto ha detto una marea di castronerie ma non glielo puoi dire, sono imbarazzi diversi, cioè sempre forme diverse di imbarazzo.
E naturalmente poi le interviste vengono un po' ripulite, no?
Sì, sì, quello sì. In genere si evita di far fare figuracce peggiori di quelle che, insomma, si evita, sì.
Non mi sembra, ecco, che l'inserimento, però lo chiedo a te, l'inserimento in Kaleidos di queste interviste lo ritengo possa essere molto appropriato non tanto perché sono state fatte da te come, come donna, ma proprio per il loro contenuto soprattutto. Non farei questa grave, grande distinzione che mi sembrerebbe quasi offensiva.
No, vabbè, noi abbiamo volevamo far diventare il libro supplemento ad uno dei nostri periodici, perché ci piaceva così, no? E ci siamo chiesti quale, non abbiamo, io ho detto vabbè, io sono una donna, allora lo accosto a Kaleidos, no? Perché è quello che sento poi più vicino a me, non tanto perché lo curo, ma perché proprio come argomenti sono più vicini, indubbiamente, per quello.
Ma ti dirò che gli articoli che leggo, quelli che scelgo, li sento anche molto adatti per me e penso per molti altri maschi.
Pari opportunità, no?
Certo, non solo pari opportunità, ma si apprende molto spesso a conoscere esattamente chi siamo noi attraverso la conoscenza dell'altro.
Ma devo dire che una delle grosse soddisfazioni che ci ha dato questo periodico è stata proprio quella di vedere che molte persone che ci hanno scritto sono di sesso maschile e ci hanno proprio rappresentato questo tuo pensiero, il fatto di aver compreso meglio se stessi e anche le proprie compagne attraverso la lettura di questi articoli. Questo credo sia veramente il più bel complimento che potevano farci.
Gli intervistati che ricordi con maggior che ti sono più vicini, diciamo, che avverti di più, riviste e interviste che sono rimaste più impresse nella tua memoria?
Beh, lo dicevo anche quando abbiamo presentato il libro, probabilmente Ron, Eugenio Finardi, Eugenio Bennato, Walter Veltroni per alcuni aspetti, Massimiliano Bruno per altri. Possono essere molti, Marilisa D'Amico, indubbiamente.
E questi però, scusami, la domanda te la devo fare, hanno rivelato una particolare apertura verso la disabilità?
Ma guarda...
Perché alcuni sì, sono certo.
Alcuni sicuramente sì, però non è neanche legato a questo, sai, è legato proprio a un tipo di empatia che si è immediatamente stabilita, probabilmente per opinioni comuni, per un modo di sentire vicino al mio. Forse anche, non posso neanche dire che è un problema generazionale, perché in realtà non, con alcuni di loro non lo è, insomma, ci corrono 15-16 anni, quindi non lo è, però è proprio un modo di sentire diverso, un modo di vedere le cose simile, e forse anche la sorpresa di vedere delle persone che magari tu a volte segui, no, o da fan o comunque in televisione o hai modo di così diverse poi nella realtà, nella quotidianità.
Ecco, non vorrei crearti imbarazzo, ma se ti chiedessi se hai trovato, intervistando politici, ne hai intervistati molti politici,
sì.
Ecco, se hai trovato qualche cosa di vero o molto di apparato?
Ma ho trovato in alcuni un'impreparazione che non mi aspettavo. In altri ho trovato, sì, la risposta di facciata, ma è talmente evidente ed è proprio in your face, come direbbero gli inglesi, che insomma salta all'occhio. Però ho trovato anche delle personalità veramente squisite, e anche, poi quelli da cui magari non te lo aspetti, anche lì.
Perché a volte capita proprio.
Non mi far dir di più, però.
No, di più no, perché si correrebbe il rischio di scivolare un
sì.
po'. E quando tu ti presenti come donna, come ragazza, quando eri, insomma, sei stata molto giovane, perché hai iniziato che eri ancora una ragazzina, poco più, insomma, no? Ecco, ricordo anche le prime interviste che facevi
sì.
a Tirrenia, eccetera. Mm-hmm. Quindi in questi momenti diversi, insomma, che hai vissuto, tu ti sei sentita sempre una, come posso dire, una forma di realizzazione di te stessa attraverso le interviste che faceva l'altro?
No, perché per me era un modo per trasmettere ad altri delle sensazioni e così delle mie curiosità che potevano poi essere condivise da altri. Non l'ho mai vista come un qualcosa legato alla realizzazione di me stessa oppure ad una professione, neanche quando poi ho frequentato il corso di giornalismo e quindi in teoria avrei dovuto avere maggiore consapevolezza rispetto a quello che si andava a fare. Però invece è cambiato magari il metodo, insomma, si sono modificati i metodi, in meglio o in peggio, questo dipende dai punti di vista, però non ho mai visto poi come una professione. Forse sai, quando ho preso consapevolezza che avevo fatto una serie di interviste non indifferente, proprio quando poi è stato deciso di fare questa pubblicazione, quando ho deciso di fare il libro, questo libro che ho pubblicato a mie spese perché volevo donare qualcosa al Centro Nazionale del Libro Parlato attraverso le tante persone che potevano condividere quest'idea di sostenere il libro parlato, però ricevendo un qualcosa in cambio. Mi sono detta: cosa posso dare io? Posso dare solo questo, cioè in questo momento posso dare questo. E allora ho pensato, io cerco di mettere insieme questa intervista. All'inizio ho detto, ma secondo me non riesco, perché quante potranno mai essere? In realtà è stato un problema arginarle. Non me ne sono resa conto in questi anni, però è così.
E diciamo che la donna è comunque una creatura meravigliosa. Anche perché tutto sommato il lavoro che ci offri, che proponi per l'acquisto, io sono perfettamente d'accordo che venga acquistato, anche se la parola acquisto è un po' un po'
troppo. No, è un modo per donare pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato, e questa è una cosa a cui davvero tengo molto e spero che molti oggi possano contribuire. Anzi, vorrei dire che oggi, a titolo personale, io metterò in palio, ma non con un concorso, dopo spiegherò come, 3 copie del libro, una cartacea, e siccome qualcuno penserà che mi sono montata la testa, con dedica, e altre 2 invece con su supporto o audio o cartaceo, in HTML, a scelta delle persone che così le avranno.
E quindi se tu ti sei divertita, perché praticamente ci stai dicendo questo, che per te è stato un divertimento.
Sì, sì, indubbiamente sì. Ecco, anche perché ci siamo trovati a intervistare, alla mia sinistra Francesco è con me oggi ed è uno dei ragazzi con cui ho lavorato più spesso nei posti più impensati, tranne le toilette abbiamo ovviamente fatto interviste vicino pure, sì.
Ecco, forse mancava quella, l'intervista, l'intervista al bagno.
Però vicino sì, ci è capitato. Sai quando ci sono i camerini
spesso. Magari col sottofondo dello sciacquone.
No, quello per fortuna no.
Ecco, ma volevo dire, se tu ti sei divertita, certamente anche le interviste saranno motivo anche di divertimento.
Non lo so, me lo auguro.
Non vogliamo suggerire la chiave di lettura, vero Luisa? Però sinceramente io credo che quando uno fa qualche cosa divertendosi, poi trasmetta anche questa sua gioia, questa sua emotività, certo, anche all'altro. Quindi è un motivo in più, diciamo, per acquistare queste interviste.
Cesare, io ti ringrazio per avermi aiutato. E mi raccomando, doniamo tutti pagine al libro parlato.
Io l'ho detto a tutti i nostri amici di Senior, lo ripeto ora in Web Radio perché chi ascolta veramente si convinca che vale la pena di leggerle, perché rappresentano senz'altro un tracciato di storia, non soltanto dell'Unione Italiana Cechi, ma direi una storia veramente della nostra bella.
Ma la cosa importante, Cesare, è l'iniziativa, il fatto di riuscire a produrre più libri, e naturalmente i nomi dei donatori verranno inseriti all'interno del libro prodotto con i proventi dei libri, speriamo, prodotti con i proventi di cui le domande le faccio io. Vorrei dire che in una settimana abbiamo già ricevuto prenotazioni per 100 copie del libro.
Bellissimo.
E questo ci fa molto piacere, però è ancora poco,
Sì, bisogna arrivare almeno a 100.000.
No, vabbè, non pretendo tanto, però vorrei riuscire a produrre qualche libro con l'aiuto di tutti i nostri amici.
Bene.
Grazie Cesare, grazie a te, buona serata.
Ciao.